Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spinola e bentornati a Radio Telemondo in questa prima giornata di giugno. La nostra apertura sarà dedicata alla Cina, alla nuova svolta della politica di pianificazione familiare cinese. Pechino, dopo aver consentito un secondo figlio alle coppie soltanto nel 2016, adesso, da ieri, ha fatto sapere, si allarga fino a 3 figli nel tentativo di contrastare una delicata crisi demografica che minaccia la tenuta del sistema cinese, in particolare del suo welfare. Questo peraltro è un cruccio condiviso anche dall'altra superpotenza, dalla grande rivale, dagli Stati Uniti, dove in questo 2021 e già da tempo gli esperti hanno annunciato un cosiddetto baby bust, un crollo delle nascite non creato ma certo accelerato dalla pandemia, peraltro un fenomeno che si registra in buona parte del mondo occidentale. Allora aspettiamo anche i vostri commenti, magari anche la condivisione delle vostre esperienze al nostro numero verde, dove poter mandare un sms, un whatsapp, il 335-5634-296, e per seguire questo dibattito che si svolge anche in Cina. Intanto la redazione segnala un primo hashtag su Twitter: Three Child Policy. Le voci che stiamo ascoltando da Tremondo sono state raccolte e registrate da South China Morning Post, una testata di Hong Kong. Abbiamo sentito la voce di una mamma cinese residente a Pechino che racconta: se avessimo una stabilità finanziaria avremmo più figli. Oggi i giovani devono comprarsi una casa e già questa pressione è enorme. E poi ci sono i costi dell'educazione e tutto il resto. E spiega, come fa poi anche il papà che abbiamo sentito subito dopo di lei, che questa nuova politica sarà difficile da applicare. La nuova politica a cui fa riferimento la mamma cinese, questi genitori così inquieti e preoccupati, è quella annunciata proprio ieri da Pechino, ovvero la possibilità di avere 3 figli, mettendo fine alla two child policy che era stata varata soltanto nel 2016. Ne parliamo oggi con Simone Pierani, giornalista del Manifesto, fondatore di China Files, autore tra molti volumi di Red Mirror, Il nostro futuro si scrive in Cina, edito dalla Terza nel 2020. Pierani, bentornato qui tra noi, Radio Tremondo.
Buongiorno a voi, agli ascoltatori e all'ascoltatrice.
Allora, Simone Pierani, questa svolta del 2000 che arriva, appunto, l'abbiamo detto, pochi anni dopo, una prima svolta, in quel caso epocale, perché metteva fine alla spietata, in alcuni casi, politica del figlio unico, credo abbia una base molto concreta, una base numerica, ovvero il grande censimento che è stato pubblicato poco fa dalla Cina e che delinea un quadro abbastanza inquietante per quanto riguarda gli equilibri demografici della Repubblica Popolare. Pierani.
Sì, se mi permetti una divagazione storica, anche quella di ieri. Quella di ieri è la grande vittoria dei demografi cinesi, che a fine anni 70 si erano opposti in maniera fortissima alla politica di pianificazione familiare di un solo figlio, che ricordiamoci ebbe come artefice politico Deng Xiaoping, ma come esecutori in realtà furono tutti uomini e per lo più ingegneri aerospaziali, che all'epoca vennero utilizzati anche per progetti di natura civica. In particolare fu Song Jian, che era un alunno di uno dei più grandi scienziati della storia contemporanea cinese, che elaborò questo piano prendendolo da un modello matematico, tra l'altro europeo, perché ricordiamo che la spinta ad avere un figlio unico arrivava da tutto il mondo, perché c'era una bomba demografica, l'Asia e soprattutto la Cina, e non tennero conto assolutamente invece di quanto dicevano i demografi cinesi, che registravano il fatto che la Cina sarebbe cresciuta, perché eravamo in pieno delle politiche di apertura e delle riforme, e che quindi sarebbe cresciuta la ricchezza, sarebbero aumentati i costi della vita, sarebbe anche diventato più matura la società cinese in termini di carriera, di indipendenza anche delle donne rispetto ai maschi, e quindi prevedevano che non fosse necessaria la politica del figlio unico, perché avrebbe creato solo delle tragedie, e purtroppo per, diciamo, loro non furono ascoltati, e purtroppo anche per moltissimi cinesi che caddero nelle tenaglie, diciamo, di una politica di pianificazione familiare che fu davvero crudele anche soprattutto nelle zone rurali. La pezza che provò a mettere il Partito Comunista appunto nel 2015 con effettiva azione legislativa poi dal 2016 era già un segnale di quello che poi è stato sancito proprio dal censimento pubblicato qualche settimana fa, e dai dati del censimento pubblicato qualche settimana fa. Tra l'altro, censimento che era stato preceduto addirittura da rumors secondo i quali si diceva che sarebbe addirittura diminuita la popolazione cinese. In realtà i numeri non dicono questo, però dicono che c'è un aumento della popolazione anziana vastissima e che c'è un clamoroso abbassamento del tasso di fertilità e quindi delle nascite. E già nel 2016 era stata immaginata anche tutta una serie di azioni per facilitare appunto la nascita di più figli. In realtà non sono mai avvenuti, e le parole che abbiamo sentito a inizio trasmissione racchiudono, diciamo, riassumono perfettamente quella che un po' potremmo definire il sentimento dell'opinione pubblica cinese, cioè anche di fronte a questa decisione del partito di dare la possibilità di avere tre figli, in realtà si mettono molti dubbi su questa possibilità, perché in realtà il costo della vita in Cina ormai è altissimo, in proporzione la Cina è uno dei paesi dove costano di più le case, dove costa di più educare i figli, dove anche c'è appunto una classe media che forse ha meno interesse oggi rispetto al passato ad avere figli, e questo fa sì che la questione demografica diventi un problema che va poi a incidere su moltissimi aspetti, quello del welfare come citato, ma anche quello della forza lavoro. Banalmente la Cina, fabbrica del mondo, si trova in una situazione nella quale manca la manodopera, perché mancano i giovani che vadano a lavorare.
Ecco, Pierre, abbiamo sentito appunto le testimonianze di due mamme, poi di un papà a Pechino, tutte concentrate ovviamente sulla questione economico-finanziaria, sulla difficoltà e sul costo molto alto di crescere e poi far studiare i figli in Cina. Allora, quali sono gli elementi più critici e come eventualmente il partito Stato intende affrontarli, Pieranni?
Allora, l'argomento più critico è quello delle spese proprio per l'educazione. Tra l'altro qualche tempo fa anche l'amministratrice delegata di Trip.com, che è una delle più grandi colossi turistici in Cina, aveva proprio scritto un articolo nel quale aveva messo in fila, diciamo, tutti i costi per l'educazione. Viene fuori che educare un figlio in Cina è più costoso negli Stati Uniti, e secondo quelle che sono le prime indiscrezioni il Partito Comunista sarebbe propenso ad agevolare, diciamo, dei sostegni praticamente per i costi educativi. E poi c'è un altro problema che sarà probabilmente il più grosso dei problemi che dovrà affrontare la Cina da qua ai prossimi anni, che è la riforma delle pensioni, che va esattamente di seguito a quanto abbiamo detto prima, cioè per ovviare a questo calo demografico sarà necessario mettere mano a un sistema pensionistico che non cambia da 40 anni, e sappiamo bene anche in Italia cosa significa dire semplicemente innalzeremo l'età pensionabile, tanto che appena è stato detto che sarebbe stato alzato l'età pensionabile, insomma, c'è stata molta polemica, tant'è che il governo non ha detto di quanti mesi sarà alzata, proprio per non provocare confusione o preoccupazione.
Ecco, Pierani ci riporta al quadro demografico complessivo della Cina, che vede un basso quindi tasso di fertilità e anche, diciamo, un simmetrico invecchiamento della popolazione. Chiaramente è anche un'ottima notizia per i cittadini cinesi. Ecco, ci parlavi per anni di questa possibilità o di questo dibattito, credo già in corso da tempo, sulla riforma del welfare. Ci sono proprio elementi qualitativi da questo punto di vista che vuoi sottolineare, magari anche per confrontarli con quanto accade dalle nostre parti, Simone?
Sì, beh, il sistema del welfare cinese si basa su un principio che è quello del cosiddetto hukou, che è una sorta di passaporto interno che ancora i diritti del il welfare al luogo di provenienza. Il fatto che la Cina sia un paese in cui ci sono moltissimi, ma parliamo di milioni, di lavoratori migranti, fa sì che i lavoratori migranti, una volta che arrivano nelle grandi città, non hanno praticamente alcun diritto, nel senso devono pagarsi tutto, perché i servizi che garantisce lo Stato sono solamente nel luogo dal quale proviene. In alcune zone, proprio in previsione dei dati del censimento, in realtà la Cina è da molto che lavora già su questo tema, perché non è certamente una sorpresa quello che ha raccontato il censimento della dirigenza cinese. Da alcuni mesi in alcune zone è stato abolito questo sistema, che era stato creato in epoca maoista proprio per evitare l'abbandono delle campagne, E questo già è un segnale importante, perché nel caso in cui venisse abolito in tutto il paese, già costituirebbe un buon sostegno per tutti quei lavoratori che avrebbero quindi più liquidità, non solo per spendere all'interno del consumo interno, perché ricordiamo che poi la Cina ha fatto una politica di incentivi alla spesa interna per questioni economiche che appunto non era però collegata alle politiche demografiche. In questo caso invece verrebbe proprio concentrata sulle politiche demografiche, ed è un altro aspetto della macro storia economica cinese che sicuramente sarà fondamentale. Insomma, per la Cina non si aspettano tempi però molto ottimisti, perché il consesso internazionale è molto peggiorato, la Cina è praticamente isolata a livello internazionale, e a livello interno alcuni nodi arrivano al pettine in maniera piuttosto frontale.
Ecco, arrivano intanto numerosi, copiosi messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Ecco, mi pare di capire che sia un orientamento prevalente, chiamiamola così, maltusiano, visto che molti ascoltatori, Wanda, Alfredo, si chiedono in generale se sia il caso di fare più figli in un pianeta sovrappopolato. Torniamo però al caso specifico cinese. Simone Pirani è ricordato prima, è rievocato la lunga stagione della politica del figlio unico, peraltro ecco portata avanti con metodi a volte davvero spietati, agghiaccianti. Penso dobbiamo ricordare gli aborti forzati, gli aborti selettivi, che peraltro hanno portato anche a un grave squilibrio di genere, che è uno dei grandi problemi della Repubblica Popolare. Ecco, su tutto questo vorrei anche citare un'altra fonte, secondo me ottima per inquadrare quel periodo, che è un bel documentario uscito nel 2019 che si chiamava appunto One Child Nation, una nazione con un figlio unico. Tutto questo, Pirani, per chiederti, ecco, se a questo punto nel mix che deve provare, io credo anche a incentivare la nascita dei figli tra i cinesi, pur conservando ancora la restrizione perché più di 3 figli non si può, anche in questo caso c'è un mix di incentivi e anche di misure coercitive. Non è che inizierà adesso una pressione, ecco, per usare slogan del passato, altri luoghi, altri tempi, per dare più figli alla patria, Pirani?
Ma sicuramente la macchina propagandistica si metterà in moto come di consueto e il messaggio sarà martellante. Bisogna solo attendere che passi l'estate, perché a luglio c'è il centenario del Partito Comunista. In questo momento tutta la macchina propagandistica del partito è concentrata su questo evento, ma di sicuro nel momento in cui diventerà effettiva la legge partirà anche la macchina propagandistica. A questo proposito, così come per la politica del figlio unico, il grande interrogativo sarà il comportamento dei funzionari locali, perché la politica del figlio unico fu brutale anche perché la carriera dei funzionari locali era appoggiata ai risultati che riuscivano a ottenere, cioè meno nascite denunciavano, più facevano carriera. Se adesso diventerà esattamente il contrario, bisognerà sicuramente presidiare, diciamo, il lavoro dei funzionari locali, che spesso si muovono in maniera piuttosto libera anche rispetto a quelle che sono i dettami a volte del centro, che a sua volta utilizza molto spesso i comportamenti dei funzionari locali per addebitare colpe lontano, appunto, da Pechino principalmente, e quindi lì bisognerà andare a capire poi se ci saranno anche misure coercitive in questo senso. Mi sembra molto difficile farlo con le stesse dinamiche con cui era più facile, diciamo, brutalmente lo dico ovviamente, vietare, diciamo, di avere figli attraverso le sterilizzazioni forzate, ad esempio, oltre che agli aborti. Però è di sicuro, come al solito, sarà una mobilitazione di massa anche in questo senso. Però sarà anche un modo per misurare la temperatura della risposta della società civile, che, come sappiamo, di solito in Cina segue quelli che sono i dettami del partito, ma su questo tema mi sembra ci sia molta discussione e anche molto fastidio nei confronti di un intervento statale, soprattutto da parte delle donne, che ancora una volta in Cina vedono la politica fatta da maschi esercitare una forma di dominio sui propri corpi. E ricordiamo che questi temi in Cina cominciano a essere invece molto sensibili, cominciano a esserci comunità vaste di femministe, di donne che difendono i propri diritti, e quindi sarà una nuova sfida che sarà tutta da vedere tra Partito Comunista e questi germi di società civile.
Grazie davvero a Simone Pirani, e devo dire che questa cosa già sta affiorando, perché se da un lato i media mainstream, chiamiamole così, cinesi oggi, come abbiamo sentito anche in rassegna, strombazzano con la svolta del terzo figlio, su Sina Weibo, che è, chiamiamolo così, il Twitter cinese, invece questo malcontento, questa diffidenza, questi sospetti che abbiamo sentito anche nelle interviste prima emergono. E come, grazie a Pirandi, ricordo anche il suo bel volume Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina. Vi segnalo, per approfondire il tema di cui stiamo parlando, anche due link che arrivano dalla redazione, che faremo girare tramite i nostri account social. Un lungo approfondimento del New York Times sulle madri single cinesi, e uno invece offerto dal quotidiano britannico Guardian. Vi ricordo anche il nostro numero verde per intervenire in trasmissione, 335-5634-296.
Who would want to have a baby during these times? These times are so strange and so unknown. It's really interesting territory because we've never experienced it before.
People are uncertain about things right now. They don't know what's going to happen next, and that's not conducive to making babies. And then it ripples through the system, because in 20 years later, that smaller cohort will now arrive in working age, and you've got fewer people coming into the workforce. Every kid born today.
Abbiamo ascoltato da Oltremondo la voce di una mamma californiana, Laura Prado, che ha spiegato, ha raccontato chi vuole avere un figlio di questi tempi, un momento così strano, così sconosciuto, un territorio non battuto, anche interessante, ma di cui non abbiamo alcune esperienze. Poi il commento di un professore dell'Università della California del Sud, Howell Myers, che spiega: le persone temono questo periodo, non sanno cosa succederà dopo. Ecco, questi commenti, questi testimonianze, soprattutto questi tempi di cui hanno parlato Laura Prado, Dawal Myers, sono ovviamente i tempi che stiamo vivendo, il tempo che stiamo vivendo, quello della pandemia. E sebbene all'inizio, ecco, di questa fase alcune previsioni più romantiche, scientifiche, parlavano negli Stati Uniti di un possibile baby boom, magari propiziato dalla forzata chiusura in casa, i dati poi veri che sono arrivati parlano dell'esatto contrario, di un possibile, anzi quasi certo, baby bust, un crollo delle nascite, di cui parliamo con Chiara Ludovica Comolli, che è ricercatrice all'Università di Losanna e di Stoccolma, specializzata in demografia e natalità, e credo in particolare dell'interazione tra crisi economiche e risposta, chiamiamola così, demografica. Chiara Ludovica Comolli, benvenuta qui tra noi a Radio Tremondo.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ed è con noi anche Mattia Diletti, docente di scienze politiche alla Sapienza e curatore, insieme a Martino Mazzoni, dello speciale Treccani sulle elezioni statunitensi, che ci ha accompagnato anche qui a Radio Tremondo nella lunga stagione elettorale. Mattia Diletti, intanto buongiorno, grazie per essere di nuovo qui.
Buongiorno a voi, grazie.
Parliamo allora di questo baby bust, che guardando i dati che sono iniziati a arrivare già a febbraio e marzo, anche grazie al lavoro di alcuni grandi think tank, parlano davvero di un crollo delle nascite epocale, storico, negli Stati Uniti, facendo i confronti anche con le stagioni passate, ed è un crollo delle nascite che peraltro va ad aggravare una crisi di natalità che negli Stati Uniti si registra, credo, ormai da circa un decennio, Diletti.
Adesso poi la collega ci dirà meglio cosa accade anche su un tempo più lungo, nel senso che poi questi dati li dovremmo vedere su un tempo più prolungato, quando poi l'economia americana ricomincerà a camminare, di solito lo fa più in fretta di quella europea. Noi comunque dobbiamo sempre tenere in considerazione che comunque gli Stati Uniti sono un paese un po' più giovane, dove si fanno un po' più di figli rispetto all'Europa. E che però c'è una preoccupazione da parte dell'amministrazione Biden e soprattutto dei democratici rispetto alla questione non tanto e non solo del calo delle nascite, quanto della cura di quello che si può garantire nello sviluppo dell'infanzia dei bambini americani. La grande preoccupazione riguarda la possibilità, e questo è stato trattato nelle misure economiche volute da Biden, la possibilità di riuscire a dare un welfare, dei servizi, una crescita in termini di educazione, di opportunità ai ragazzi americani, perché si ha paura che crescano in una condizione di povertà e incapacità poi di entrare nel mercato del lavoro con alcune caratteristiche. La cosa che noi dobbiamo considerare è che negli Stati Uniti in questo momento tutto diventa questione razziale, nel senso che le popolazioni più giovani in America sono popolazioni di origine ispanica, soprattutto sono ispanica, afroamericana, ma corrispondono alle minoranze. Le minoranze continuano a crescere, soprattutto quella ispanica, in modo superiore alla popolazione bianca, e però in quella fascia di popolazione c'è anche il maggior tasso di povertà. Quindi l'attenzione è soprattutto incentrata ad una sorta di recupero rispetto al caso europeo, della capacità di costruire un welfare per l'infanzia che permetta di costruire cittadini più consapevoli, con più competenze, e contemporaneamente anche puntelli il calo demografico che si sta registrando da un po' di tempo a questa parte.
Ecco, Matteo Diletti ci ricorda che, si è detto già tanto tempo fa, che la pandemia non è una livella, per usare un'espressione di Totò, non lo è dal punto di vista della mortalità, non lo è neanche dal punto di vista della natalità, quindi le differenze sociali contano. E come suggerisce Matteo Diletti, chiederei a questo punto a Chiara Ludovica Comolli intanto a disegnare, ecco, cosa sappiamo di questo baby bust annunciato, profetizzato, forse già arrivato negli Stati Uniti, e poi provare anche a identificarne un po' le cause. Chiara Ludovica Comolli, vedo che in un bel rapporto della Brookings Institution, che peraltro vi segnaliamo forse come una delle fonti principali, i ricercatori hanno usato due parametri, no? Due metodi, due modi, due periodi storici di confronto: quello della spagnola, quindi quello di un'altra pandemia molto in là nel tempo, ormai più di un secolo fa, e quello invece della grande recessione del 2008-2009. Tutto questo per chiederle, Chiara Ludovica Comolli, per quanto riguarda le sue ricerche, ecco, quali sono gli elementi che pesano di più? Quelli direttamente economici o quelli sociali, interrelazionali, che sono legati appunto a una pandemia? Comolli.
Sì, dunque, diciamo che il peso dei fattori economici è chiaramente determinante, quindi se pensiamo a un parallelo, dobbiamo per forza pensare alla grande recessione del 2008, perché le conseguenze, diciamo, anche se la natura della crisi economica e alcuni aspetti ovviamente della pandemia non sono assimilabili a quelli del 2008, gli effetti gli effetti economici che poi influenzano maggiormente le decisioni riproduttive di avere figli sono molto simili, se pensiamo al rischio della disoccupazione, per esempio. Quindi diciamo che gli effetti economici sappiamo che hanno un effetto determinante, e lo avranno anche ce lo stanno avendo adesso e ce l'avranno nei prossimi anni riguardo negli effetti della pandemia. Ora, la vera domanda è quanto dureranno nel tempo, nel senso che gli effetti della crisi del 2008 sono stati molto più prolungati sulla natalità rispetto a quello che sono i saliscendi del ciclo economico. Quindi, nonostante la ripresa economica, le nascite hanno continuato a diminuire negli Stati Uniti come in Europa. Quindi non è detto che se ci fosse un boom economico più rapidamente dopo il Covid, questo significa che le nascite diminuiranno di meno o per più breve periodo. A questo, che certamente avrà un effetto importante, dobbiamo però, sì, come diceva giustamente lei, aggiungere una serie di effetti nuovi che la pandemia sta avendo e avrà in futuro sulle relazioni familiari, ma anche proprio sociali nella società più ampia, che avranno degli effetti sulla natalità, che al momento è difficile prevedere, perché chiaramente la spagnola si inseriva invece in un contesto sociale e anche ovviamente economico, istituzionale, completamente diverso. Quindi gli effetti del lockdown, delle restrizioni, del distanziamento che avranno sulla formazione per esempio delle unioni e quindi anche sulle decisioni di avere figli sono al momento la grande domanda che ci dobbiamo porre.
Ecco, fa bene che la Ludovica Comolli a ricordare, ecco, questo elemento che peraltro è al centro delle ricerche di molti suoi colleghi negli Stati Uniti, ovvero il provare a indovinare, a capire attraverso il metro anche appunto delle interviste diffuse se si tratta in molti casi del rinvio della decisione di fare figli o di una rinuncia vera e propria. Chiara Ludovica Comolli, tra i vari fattori all'interno dei fattori economici e sociali, uno di quelli mi sembra preponderanti, segnalati da diversi ricercatori, riguarda, Diletti parlava delle differenze sociali, c'è una differenza ovviamente di genere all'interno dei dati dell'occupazione, con una crescita fortissima, anzi chiedo scusa, un crollo fortissimo del tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro, dovuto chiaramente anche agli effetti della pandemia e alla necessità di restare a casa, occuparsi di figli e magari quindi rinviare la decisione o rinunciare alla decisione di farne altri, come Olli.
Sì, diciamo che questo è un aspetto di nuovo peculiare della recessione di questa pandemia rispetto alle precedenti. In tutte le recessioni che abbiamo avuto nell'ultimo secolo, se le consideriamo, di solito gli effetti da un punto di vista negativi sull'occupazione sono concentrati sui settori che sono maggiormente occupati dagli uomini, e quindi di solito gli effetti maggiori si vedono sui tassi di disoccupazione maschili. Durante la pandemia è successo esattamente il contrario, ovvero per la prima volta, e questo particolarmente negli Stati Uniti, le donne sono state più colpite, quindi non solo, come diceva giustamente lei, e forse anche in maggior parte, nella rinuncia alla partecipazione al mercato del lavoro, perché magari si hanno per esempio già delle situazioni di cura, quindi magari si ha già un figlio piccolo o altri parenti che obbligano a rinunciare al lavoro, ma oltretutto anche in termini proprio di tassi di disoccupazione. Quindi questo noi non sappiamo bene che cosa produrrà, perché da una parte la partecipazione al mondo del lavoro all'interno delle famiglie e delle donne è fondamentale, avere due salari per una famiglia per decidere di avere dei figli è ormai fondamentale. Dall'altra parte è vero che in alcuni contesti, come per esempio quello degli Stati Uniti, dove il welfare è così, il familiare è così limitato, il fatto di rimanere fuori dal mercato del lavoro per un qualsiasi motivo può significare una finestra di opportunità per alcune donne per avere un figlio. Magari pensiamo alle donne che sono più vicine alla fine dell'età riproduttiva e che non hanno modo di rimandare più di tanto. Quindi diciamo che anche questa peculiarità della pandemia, da un punto di vista empirico e di quello che possiamo aspettarci, è un po' contraddittorio. Diciamo che chiaramente ci saranno, ritornando alla discussione precedente, forti disuguaglianze in chi potrà permettersi di avere figli stando fuori dal mercato del lavoro e chi invece non potrà permettersi.
Grazie a voi. Chiara Ludovica Comoli ha segnalato giustamente, la Comoli, anche la differenza del welfare statunitense e del welfare europeo, ma come ci ha ricordato prima Mattia Diletti, che approfitto per salutare, il welfare statunitense sta cambiando in questa stagione politica. È un welfare che gli stessi analisti, studiosi e politici, chi con ammirazione, chi con molta preoccupazione, definisce un welfare sempre più europeo, pronto addirittura a inserire i temuti dai conservatori assegni familiari. Si chiude così oggi la puntata di Radio 3 Mondo, con il ringraziamento a Mattia Diletti, a Chiara Ludovica Comoli, e coi nostri saluti dalla curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione da Giulia De Luca e Costanza Spoccia, alla console da Danilo Solidali, dalla regia da Marco Pompi, ai microfoni del Tremondo da Luigi Spina. Il Tremondo torna in diretta domattina alle 6:50 con la rassegna della stampa estera, che è condotta questa settimana da Costanza Spoccia. A questo punto la linea passa a Radio 3 Scienza. A tutti voi buona giornata, all'ascolto di Radio 3.